scendi in mezzo alle cuffie e non si allontana. Vabbè, due. Si dispone? Il commissario deve chiedere qualcosa?
Beh, vedo una telecamera e ritengo che non ricorrano i presupposti per dare corso a riprese di alcun genere.
Si dispone l'allontanamento della telecamera. Scusi, non la voglio sentire, visto che non è stata autorizzata, lei l'ha portata in aula prima di chiedere l'autorizzazione. Presidente, non è... Io ne dispongo la... Non dai, il carabiniere c'è?
Presidente, non è stato chiamato il giudizio, quindi noi avremmo chiesto l'autorizzazione.
Prima si chiamava il giudizio, poi lei chiedeva l'autorizzazione.
No, ma non è accesa la telecamera.
Mi dispiace.
Non è accesa, è spenta, Presidente. Non ci saremmo mai permessi.
Carabinieri, per cortesia, alla porta.
Mi è vietata la detenzione, è spenta.
È spenta.
D'accordo, la farete un'altra autorizzazione. Andiamo avanti, vorrei costruire le difese. Voi siete...
Sì, Presidente, se possiamo verbalizzare tutto quello che è avvenuto, per favore.
Ho già fatto.
Perché non ha chiamato il processo.
Io ho già detto quello che dovevo dire, lei ha chiesto quello che poteva chiedere.
No, il processo non è stato chiamato.
Va bene, le difese, questa era preliminare allora. Le difese sono... Lei ha una procura, avete una procura, scusate, voi eravate difensori, a che non... Dove sta la procura?
Presidente, l'imputato è presente.
Cioè nomina,
è stato depositato in cancelleria.
Ho già nominato in
già
sostituzione.
Nominato, sì.
Stiamo parlando del nostro processo. Vorrei far presente che l'imputato, segnalando l'imputato che oggi comunque ci rinomina,
sì,
ha depositato un atto nel quale ha specificato che, essendosi dichiarato il difensore inidoneo a difenderlo, il difensore di ufficio, avendo sollevato questione di coscienza, si vede costretto a rinominare i sottoscritti. Avvocato Pier Domenico, quindi ha fatto una nomina, non solo una nomina, ma anche la motivazione della nomina.
Cioè, non ci interessa, a noi interessa la nomina.
Lo so, però malgrado il suo disinteresse le dico che non solo si è premurato di nominarci, ma di dire anche il perché.
Pubblico Ministero può...
Beh, prendo atto e non so, l'altra volta era stato incardinato il processo, io a questo punto, essendo stati inseriti gli atti relativi al fascicolo del pubblico ministero in quello del dibattimento, chiedo se si possa procedere alla discussione del procedimento. Non ho testimoni da escludere.
Presidente, il processo è stato parzialmente incardinato su questioni preliminari, peraltro non soddisfatte, giacché l'imputato Luigi Tosti intende, diciamo, riproporre in via preliminare, pregiudiziale, la domanda per la collocazione di simboli appartenenti ad altri culti in quest'aula di udienza, dove è immanente un simbolo monoconfessionale.
Si ricetta dei motivi già addotti alla scorsa udienza, poi andiamo avanti.
Allora, prima di tutto
chiede la parola l'imputato.
Allora, innanzitutto chiedo l'autorizzazione a titolo personale a fare le riprese televisive.
E queste le abbiamo già rigettate.
No, veramente la sto chiedendo adesso, quindi è impossibile che sia stata rispettata.
L'ha chiesto il suo avvocato, quindi...
Come?
L'ha chiesto il suo avvocato. No?
Quando l'ha chiesta?
Vabbè. La rigettiamo ora, vabbè. 147 disposizioni di attuazione.
Va bene, allora l'imputato chiede di effettuare le riprese dell'udienza limitatamente, tra l'altro, alla propria persona, solo limitatamente alla mia persona.
Si rigetta, poi andiamo avanti.
Secondariamente debbo leggere, fare dichiarazione e depositare una memoria che leggo. Dunque, alla scorsa udienza ho avanzato due richieste. La prima era di rimuovere i crocefissi e il motivo l'ho spiegato. Il Tribunale si è pronunciata, la seconda richiesta era quella, alternativa e subordinata, di esporre i miei simboli religiosi. Il Tribunale si è pronunciato in senso negativo solo in relazione alla prima domanda, tralasciando la seconda, e affermando cioè che il simbolo del crocefisso non può in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione, quindi quel crocefisso non può considerarsi come fonte di discriminazione di un cittadino ateo, ovvero professante diversa religione, perché non limita in nessun modo, va bene, la facoltà di professare il diverso credo, ne viola la dignità dell'essere umano e non costituisce ostacolo all'imparzialità del giudice, che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza. Tra l'altro faccio incidentalmente osservare che io non ho mai ovviamente affermato che il crocefisso condizioni la imparzialità del giudice sotto il profilo cerebrale, ma soltanto sotto il profilo simbolico, questo lo dice la Cassazione. In relazione però alla seconda domanda nulla è stato detto, e allora io chiedo che si pronunci il collegio su questa seconda domanda, perché io rilevo che anche i miei simboli posseggono le stesse identiche caratteristiche dei crocefissi. Anche essi infatti non possono in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione dei cittadini atei, ovvero professanti religione cattolica o altra diversa religione, e inoltre non limitano in nessun modo la facoltà in concreto di professare il diverso credo, magari cattolico, né violano la dignità dell'essere umano e non costituiscono ostacolo, nemmeno essi, all'imparzialità del giudice, che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza. Quindi io chiedo che il Tribunale si pronunci su questa seconda mia domanda. In caso contrario, infatti, ci sarebbe una discriminazione di stampo religioso palesissima e evidentissima, che acquisirebbe anche connotazioni criminali che imporrebbero al pubblico...
Scusa, signor Presidente, sì? L'imputato ha diritto riconosciuto dal codice di fare dichiarazioni inerenti il procedimento e l'accusa che viene formulata, che è quella di omissione d'atti d'ufficio, per non aver tenuto udienze nei giorni ricordati nel capo di imputazione nella sua sede giudiziaria. Tutto il resto esula da questa...
Posso parlare?
No, sto parlando io. Esula da questo suo diritto. Bene, quindi io chiedo che possa essere riconosciuto il suo diritto e la sua facoltà di parlare limitatamente ai fatti oggetto di imputazione.
Io condivido pienamente quanto detto dal pubblico ministero. Ritengo che quella specie di stanza che ha presentato lei non sia di nostra competenza, in quanto laddopo dell'aula di giustizia non compete al magistrato.
Appunto, fate un provvedimento in questo genere, fatelo.
L'ho fatto, ecco, ma l'ho detto ora, mi sono consultato con i miei colleghi, quindi è un provvedimento collegiale.
Sì.
Se deve fare altre cose, sì. Sentito i limiti, altrimenti le tolgo la parola. I limiti del pubblico mi sembrano giustissimi.
Un attimo, se non posso parlare, allora me ne vado, sì, così risolvo. Seconda questione.
Se non riguarda l'imputazione, non la faccio.
Seconda questione, nella scorsa udienza questo tribunale ha omesso di deliberare, oppure non so, si è riservato, vorrei solo sapere, in merito alla nullità dell'udienza preliminare che sta per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e la presenza dell'imputato. Si trattava di una questione che è stata eccepita in una memoria e ribadita in limine lì.
È sempre di competenza il suo difensore, poi la esamineremo.
Terza questione, posso? Allora, terza questione è questa. L'articolo 36, lettera A del Codice di procedura penale, sancisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha un interesse...
Questo non dipende da lei, cioè l'avvocato lo farà...
Come?
L'avvocato la richiesta.
Dunque, io ho visto... No, no, ma indipendentemente da questo, questa è la terza questione, è un invito ad astenervi. Deve farla l'avvocato o la devo farla io?
Sì.
Come?
Come? Le faccia tutte, così poi decidiamo tutto assieme.
Le stavo facendo, infatti.
Sì,
se non mi interrompete, magari. Allora, l'articolo 36, lettera A del Codice di procedura penale, sancisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha un interesse nel procedimento. rilevo che io mi trovo ad essere processato per aver posto in essere un comportamento di rifiuto esattamente identico a quello posto in essere dal professor Marcello Montagnana. Questo il caso è quello che conoscete benissimo. E ricordo che il Montagnana venne assolto perché la Cassazione penale stabilì che la presenza dei crocefissi negli uffici pubblici in genere e nei tribunali è illegittima, quindi fece questo accertamento incidentale. Oggi come oggi io mi trovo ad essere processato e pongo la stessa identica questione preliminare incidentale in relazione alla quale questo tribunale dovrebbe pronunciarsi. Ebbene, se questo tribunale non seguisse quello che è l'orientamento della Cassazione, se lo seguisse, dovrebbe assolvermi dichiarando in via preliminare e incidentale che la presenza dei crocefissi è illegittima perché la circolare del ministro fascista Rocco deve ritenersi tacitamente caducata, come dice la Cassazione, ex articolo 15 disposizioni preliminari. In questo caso, cioè in caso di pronuncia a me favorevole, il ministro di giustizia si troverebbe nella necessità di togliere i crocefissi. E questo perché? Perché dovrebbe poi ottemperare, lo farei, non solo farei un giudizio di ottemperanza, ma in ogni caso io, se ritornassi ipoteticamente in servizio, si eviterei ovviamente a rifiutarmi di tenere udienze a causa della illegittima presenza dei crocefissi. Quindi io non intendo minimamente ritornare nei miei passi. Ora, sulla base di queste lineari considerazioni che io ritengo lineari, appare evidente che il crocefisso, oggi come oggi, è un privilegio a favore dei cattolici e quindi che i giudici battezzati, quindi di fede cattolica, sono portatori di un manifesto interesse personale in questo processo. Essi infatti non possono giudicare in modo imparziale e sereno perché se applicassero i principi enunciati dalla sesta sezione della Corte di Cassazione Penale e quindi affermassero ancorché in via incidentale che la presenza dei loro crocefissi, perché quelli sono simboli vostri, è assolutamente illegale nelle aule di giustizia, pregiudicherebbe questo il loro interesse a mantenere la presenza dei loro idoli nelle aule di giustizia. Io dunque non posso nutrire nessuna fiducia di imparzialità e o di serenità di giudizio nei giudici che siano stati battezzati e che quindi appartengono in modo indelebile, salvo sbattezzo, alla fede cattolica della Chiesa Apostolica Romana. Invito dunque formalmente i giudici di questo collegio, che siano battezzati e che non abbiano ripudiato la fede cattolica, ad astenersi dal presente processo perché aventi un interesse in causa.
Va bene, allora andiamo avanti, vuol dire che non abbiamo accolto il suo invito.
Mi sembra che debba aggiungere qualcosa sulla questione di nullità, perché sostanzialmente non è stata trattata, non è stata sostanzialmente tagliata.
No, abbiamo detto che ci riservavamo all'esito.
Sì, non è stata esposta, non ci mancherebbe.
È esposta a un tecnico, quindi l'ha detto lei un minuto fa. Però
comunque di caso. Voglio aggiungere, non è stata sufficientemente esposta, quantomeno secondo la nostra idea di bastevolezza. Dunque, in udienza preliminare è accaduto questo, che il dottor Tosti è acceduto in aula e ha così detto: segnalo un mio impedimento a presenziare in quest'aula causa il crocifisso che è incompatibile con il mio modo di vedere le cose, quindi impedisce. No. Qual è stata la soluzione? La soluzione è stata la seguente: non guarda che a te non ti fa nulla, la soluzione è stata: già che tu sei presente, una volta presente sempre presente, il che significa che se per caso adesso io entrassi in coma, l'udienza potrebbe continuare perché tanto ero presente. Cioè, se uno viene preso da un'appendicite perforata, era presente, quindi l'impedimento successivo non significa nulla, o a meno che uno dice: sai, ormai sei entrato,
quando
sei in
coma. Quando entrerai in coma lo valuterò, sei un impedimento.
Guarda, questa è una cosa di pessimo gusto. No, questa è una cosa. Ma lei entrerà in coma, no? Ma guardi, adesso no, ma io la ricuso, perché questa è un'offesa, non è una battuta, questa è un'offesa! Lei non se lo deve permettere!
Lei non si permette di alzare
Allora glielo dico con calma, lei non ha fatto una battuta di cattivo gusto, lei ha fatto una minaccia, lei ha proferito delle parole intollerabili, io la sto ricusando.
No, io aggiungo dal punto di vista tecnico, Presidente, che esiste anche il comma 3 dell'articolo 420 ter che non è stato esaminato, laddove dice quando l'imputato, anche alle successive udienze, è scritto, e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, cosa non affrontata, minimamente non affrontata, per cui si impone l'esame di questa particolare fattispecie, in quanto ricorrono tutti i presupposti per dichiarare la nullità del procedimento della fase antecedente.
Ma io adesso sono stato ricusato, quindi...
Perché lei ha sostanzialmente proferito le parole che ha proferito.
No,
cioè,
io non trovo.
Ho detto quando lei entrerà in coma vedremo l'eccezione.
Non trovo nessun nesso tra il coma e la questione di cui stiamo parlando. Per me sono due
posso
cose.
Posso spiegarglielo?
Era una battuta.
Allora il problema. Dunque.
Spiego. L'ho detto, era una battuta, potrà pure dire che è infelice, questa è una sua valutazione.
No, un'offesa, non era una battuta, gravissima offesa.
Non tremo, mi denunci, io già me l'ha fatto, può fare.
No,
siamo qui apposta, non ci preoccupa.
Dopo le spiego il nesso.
No, dopo lo farà.
Dunque, il nesso tecnico, che forse non sono riuscito a spiegare, è il seguente. Posso spiegare il nesso tecnico prima di parlare del come e perché si è svolta questa battuta? Allora, il nesso tecnico è il seguente. Il giudice delle indagini preliminari ha detto che quando un imputato, difensore, chi che sia, è presente, la presenza fa sì che le cause sopravvenute non incidano come impedimento. Mi sono permesso di dire... Le cause che sopravvengano e impediscano la presenza dell'imputato, e mi sono permesso di fare un esempio volutamente portato all'eccesso, in merito al quale lei si è permessa quella frase, per evidenziare come, se per caso un impedimento sopravviene ed è tale che avrebbe ab origine impedito la presenza, l'impedimento sopravvenuto in udienza legittima la non presenza dell'imputato. Questo era quello che volevo dire. Adesso se lei di tutto questo
è un problema che per me non è per noi non lo consideriamo. Questo che lei dice si riferisce al giudice delle indagini preliminari.
Sì signore, è una è un'eccezione di nullità dell'udienza preliminare. E l'ho spiegata, la posso spiegare. Adesso se invece di concentrarsi sulle maledizioni altrui uno vuole parlare di diritto, farebbe una cosa migliore. Allora è stata sollevata un'eccezione. Allora l'eccezione è la seguente: l'udienza preliminare è nulla perché a cospetto di una causa sopravvenuta di impossibilità di presenziare è stato detto che una volta presente è sempre presente, punto. Fondata o non fondata è questa e non altro, non battute, non scherzi, che non c'è niente da scherzare, anche perché gli scherzi bisogna saperli fare.
Andiamo avanti. Pubblico Ministero.
A fronte della istanza di ricusazione, credo che il Collegio debba assumere una decisione in ordine al fatto di consentire di recarsi presso la Cancelleria della Corte d'Appello per depositare l'istanza di ricusazione e decidere se andare avanti nell'istruttoria, poiché il Codice prevede che nel caso in cui sia proposta ricusazione e il giudice comunque non possa emettere sentenza. Quindi,
ma noi andremo avanti però nell'istruttoria.
Esattamente, l'istruttoria però è per quanto concerne la eccezione proposta, io ritengo che sia inammissibile insieme a tutte le altre proposte, delle quali altre tra l'altro non ho capito bene il senso, però per quanto concerne invece questa specifica dell'udienza preliminare, il fatto che l'imputato abbia deliberatamente, scientemente, volontariamente deciso di allontanarsi dall'aula determina naturalmente il giusto incardinamento dell'udienza preliminare e l'altrettanto giusta prosecuzione della stessa, quindi non vi è alcun elemento. Nel caso in cui evidentemente vi fosse un malore o un'altra causa chiaramente ricollegantesi ad una situazione rispetto alla quale il giudice possa avere contezza che l'imputato non si trovi nella condizione di intendere e di volere e quindi di poter coscientemente partecipare all'atto e alla fase giudiziaria nella quale egli si trovi, è chiaro che dovrebbero essere adottati i provvedimenti del caso, ma non è l'ipotesi che ci riguarda dal momento che le condizioni psicofisiche, per quanto mi consta e quanto ricordi dell'udienza del dottor Tosti, erano quelle di una persona pienamente nel possesso delle sue qualità mentali, per cui io ritengo che non possa essere accolta istanza di nullità dell'udienza preliminare e chiedo che il collegio voglia rigettare.
Se intende coltivare la sua istanza di ricusazione le diamo un...
No, non la coltivo, no.
Rinuncia?
Sì, sì.
No, se no le diamo un termine per andare alla
guardia, poi riprendiamo. Non c'è problema, non si preoccupa.
Io le ho dato i miei chiarimenti, non le auguravo un coma, era un modo per dire che io non ritengo.
Lei è troppo gentile.
Per nessun motivo di. Detto il coma è una
situazione. Inglese,
la ritengo una situazione tutto diversa. Sì. Abbiamo chiarito questo argomento, possiamo andare avanti.
Sì, però Presidente, io vorrei aggiungere, se consente naturalmente, vorrei aggiungere qualcosina in merito sempre alle condizioni preliminari. Avete rigettato la richiesta, secondo me legittima, dell'imputato Tosti per quanto riguarda la condizione di legalità di quest'Aula in termini di diritto, nel rispetto del pluralismo religioso, l'avete rigettata senza motivo. Ora io mi permetto di dire questo: se è stata rigettata questa richiesta, è evidente che questo collegio condivide e si identifica con la simbologia monoconfessionale presente in quest'Aula. In questo caso questa piena condivisione, questa identificazione non depone certo per un sereno esame del caso di specie. Io voglio semplicemente dire questo, consentitemelo, che il tema in discussione attiene al simbolo che il giudice Tosti non ha condiviso nell'ambito della struttura in cui lavorava, per via del suo credo religioso che gli imponeva e gli impone alcune obbedienze particolari. Di fronte a questa situazione lui ha sollecitato l'autorità giudiziaria per il ripristino di questa condizione di legalità. Oggi, sarò sintetico, si vede giudicato in presenza immanente, evidente, di questo simbolo, grande, grandioso, oggetto venerato, come diceva il regolamento del codice Rota, oggetto venerato, serio ammonimento. Non è una cosa sciocca.
Chiedo al Presidente di
allora
poter intervenire.
Io dico questo: se c'è questa condivisione, identificazione,
è al di fuori del tema della causa.
È una questione preliminare e pregiudiziale al giudizio.
Riguarda in sede di arriva,
non è così.
Non
condivido. Vabbè. Lei dai, poi dirà quello che dirà. Io esprimo il mio concetto sintetico. Sì. Mio concetto sintetico. Mi appello alla coscienza di ogni giudice, dottor Grimaldi, dottor Novelli, dottor Ciofani, perché almeno pensino, si rifletta su questa condizione, perché probabilmente ci può anche sfuggire a livello inconscio.
Però è stata chiesta,
sì.
No, chiesta.
Allora,
stata,
no, questo per perorare.
La nostra diritto
sì,
di astensione.
Chiudo.
Abbiamo già detto che non riteniamo di doverci.
D'accordo.
Basta. Se ha altre domande, sì.
Non ho altre domande. Ho riproposto in maniera sintetica questa sollecitazione perché, come è stato detto,
noi l'abbiamo già valutata, i motivi sono ovvi, l'abbiamo.
E allora alla cancelliera qui presente, sì. Siccome appartiene, lei lo ha detto anche il GUP, al potere, diciamo, dell'autorità amministrativa, no? Allora chiedo di rimuovere questo
simbolo.
Non
è la cancelliera l'autorità amministrativa.
Vabbè, io l'ho presentato questa mattina, io ho presentato questa al cancelliere capo, per cui chiedo che quest'aula, in questo giorno, per questo giudizio, sia un'aula laica.
Benissimo. questa richiesta non riguarda la cancelleria, comunque non riguarda noi.
Non facciamo questione
Non
è questione di quest'aula, quindi non voglio contraddire.
Sì, sì, quest'aula e l'ambiente giudiziario in generale, mi scusi, certo, certo, mi scusi.
Tra l'altro, va bene.
La memoria con cui si riassume magari la futura memoria.
Benissimo, grazie. Possiamo procedere? Possiamo procedere?
Sì, sì, certo.
Voi intendete restare in aula l'imputato perché non lo so,
sì, posizione morale, sì.
Eh? Voglio chiedere il mio esame, quindi l'esame è l'imputato, quindi